step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Atariteca ha un nuovo sito. www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Parliamo del perché sempre più gente segua con così tanta voracità le uscite settimanali di questo podcast, arrivando addirittura a chiedere agli dei del videogioco di inviare una notifica quando da queste parti spunta qualcosa di nuovo. Il fatto è che Atariteca Podcast, oltre a disporre di amicizia, cortesia e di un ampio parcheggio all'ingresso, alla sapienza dei videogiochi associa anche quella cosa che, insomma, adoperando un linguaggio giovane, si potrebbe definire anche come simpatia. A partire dal suo creatore, che spesso si illude di riuscire a compiacervi, fino a tutti gli ospiti che ci cadono dentro, sempre degni di considerazione e sempre più spesso di reverenza didattica. Lo so, sono uno sborrone. L'omone è sborrone, ci sta anche di rima. Però, ecco, che buffa che è Atariteca, no? Ci trovate di tutto. Ci trovate le storie poco raccontate di software house italiane ormai defunte, tipo Dynabyte, raccontate poi dal suo ex amministratore delegato, Bruno Boz. Ci trovate tutto il gossip che stava dietro alla pubblicazione di classici inossidabili come Cannon Fodder. Ci trovate pure un'intervista a Kenobit. E pensate, quando vado ospite nel podcast degli altri a parlare di Firefox di Atari, poi succede che i professoroni del retro gaming lo ascoltano, lo scaricano e ci fanno la cover. Ci pensate? Il vostro omone è il primo podcaster coverizzato nella storia dei podcast. Ah, incredibile. Sempre nuovi record in Atariteca. Atariteca come i Rolling Stones, gli fanno le cover. Vabbè, ma tutto questo per dirvi che io ai videogiochi ci ho sempre voluto bene, soprattutto ai videogiochi italiani e alle software house che li hanno prodotti. Per questo motivo sono andato a chiedere a Luca Stradiotto, graphic designer di quella che è stata Idea Software, di raccontarmi un po' com'è andata, di raccontarmi com'è che la casa produttrice del videogioco di Lupo Alberto, Cattivic, non ho mai capito, e Sturmtruppen, sua amica, sia andata a finire com'è andata a finire. Eh sì, ok, siamo d'accordo, queste sono tutte cose belle che però impallidiscono di fronte alla storia millenaria del videogioco. Beh, però, ecco, meglio che ascoltare la copia del podcast di qualcun altro, sarà, no? Sono un po' acido, eh? È vero, sono un po' acidello. Qui ci vuole un jingle in tema, un jingle tutto nuovo fatto dal cugino Emiliano e me l'ha passato sul gruppo Telegram. Introduciamo la parte promozionale così. Bello il jingle, vero? Viene direttamente dal gruppo Telegram di Atariteca, al quale se vi iscrivete potrete contribuire in vari modi, dandomi spunti per le puntate, facendomi osservazioni, critiche, quant'altro. E poi c'è anche il canale Telegram di Atariteca, al quale se vi iscrivete riceverete le notifiche ogni volta che pubblico le nuove puntate. E poi c'è anche il servizio di supporto ad Atariteca. All'indirizzo internet www.ataritecapodcast.it è disponibile la macchina del caffè. Se vi piace questo podcast e intendete supportarlo, attraverso l'offerta di un caffè potrete farlo. così come ha fatto Puxio, che mi ha offerto 5 caffè, e Giuseppe Serlupi, che me ne ha offerti ben 10. Grazie ragazzi, me li sono goduti. Infine la segnalazione che Atariteca fa parte della Lega dei Videogiochi, il primo podcast network italiano dedicato ai videogiochi e composto da ben 7 realtà: Atariteca Podcast, Arcade Story, Intrappolati nel Retro Gaming, Game Revs, Retro Gaming Lives, Quanti Giga la Panca e Facciamo Dos Chiacchiere. Se vorrete cimentarvi nella scoperta dei podcast della Lega dei Videogiochi, troverete i link diretti ad ognuno di essi nella descrizione di questo podcast. A voi la versione di Luca Stradiotto sul videogioco di Lupo Alberto e la storia di Idea Software. E buonasera, benvenuto a Luca Stradiotto, il graphics designer di quella che è stata Idea Software. Buonasera Luca, come stai? Tutto bene?
Buonasera Simone. Ciao, tutto bene, grazie. Tutto bene, spero anche tu.
Sì, tutto bene, guarda, siamo riusciti a ritrovarci e finalmente abbiamo l'occasione di parlare di quella che è stata Idea Software, una delle poche software house presenti sulla scena italiana ai bei tempi, anni 90. E poi anche di parlare di quello che hai fatto tu in Idea e del tuo bellissimo contributo a uno dei personaggi dei fumetti più amati d'Italia, cioè Lupo Alberto.
Certo.
Luca, senti, ci potresti innanzitutto velocissimamente raccontare parte come ti sei trovato a quei tempi, ma adesso di che cosa ti occupi? Chi è oggi Luca Stradiotto nel 2021?
Allora, a quei tempi mi sono trovato molto bene, nel senso che ancora oggi, insomma, li ricordo con molto entusiasmo, rivivo proprio quei giorni come giorni veramente appassionanti, anche se poi non nascondo che ci sono stati dei momenti veramente di stress, perché quando entri poi nel mercato, tempi di consegna, lavorazioni. Io mi sono sempre occupato di informatica, io sono un informatico della prima ora. Il mio primo computer fu uno ZX80 acquistato in Inghilterra in scatola di montaggio praticamente, quindi partì da lì, e da lì la mia passione per l'informatica continuò ad evolvere, e grazie a quella, devo dire grazie a quei tempi, a quelle macchine, riuscii ai tempi ad entrare a lavorare in un centro elettronico di una grande azienda qui di Verona. E nella quale ho continuato a lavorare cambiando vari ruoli, ed oggi principalmente mi occupo di cloud e di automazione per grandi aziende. Quindi
bene o male il tuo campo di lezione è comunque l'informatica, ovviamente non il videoludico è stata una parentesi che c'è stata anni fa in pratica.
Sì, diciamo che il videoludico è stata una parentesi non tanto perché sia stata una cosa che non mi è piaciuto fare, quindi più che altro perché, avendo già un lavoro ed avendo tra l'altro verificato sul campo che occuparsi di videogiochi non era comunque un hobby se lo facevi in maniera professionale, ma era molto dispendioso in termini di tempo, a un certo punto avrei dovuto fare delle scelte e ho preferito continuare su questa strada piuttosto che buttarmi anima e corpo solo nei videogiochi, perché confesso che era una mia passione e ho preferito lasciarla come passione. Io di fatto non ho mai smesso di fare il grafico, anche oggi quando qualcuno mi chiede faccio dei loghi, faccio delle cose, però non ho scelto di farlo come professione perché non era in quel momento, forse non avevo più voglia di farlo, insomma.
No, ma forse penso che sia stata anche la scelta giusta, perché a quel tempo l'ambiente era un po', diciamo, ballerino in Italia. Dopo ti sarebbe rimasta come scelta obbligata quella di andare all'estero per riuscire a consolidarti in quel campo lì, credo, no?
Sì, ma guarda, ti dico la verità, la mia paura non era tanto quella, perché poi all'estero ci sono andato comunque anche col mio lavoro. La mia paura, che è stata una cosa che proprio ho vissuto sulla mia pelle, è stata quella di dire: io ho un hobby che è una passione mia, che è il disegno e la grafica. E quando, finché questo rimane una passione, è anche un modo per scaricarmi, cioè quando io anche a scuola ero in tensione perché dovevo essere interrogato, così io disegnavo, ho dei compagni di classe che accumulavano disegnini e dicevano: se un giorno sarai famoso magari questi varranno qualcosa. Io ovunque mettevo la mia grafica come una forma di scaricare l'energia. Farla diventare come la mia professione mi preoccupava, perché non avrei saputo poi come scaricare energia nel caso che la grafica fosse diventata uno stress, perché poi diciamocelo, i videogiochi oggi di fatto sono diventati un'industria che non è sicuramente, non è come una volta, insomma.
Sì, sì. Senti, una domanda, mi riallaccio al fatto che la tua esperienza informatica è iniziata con uno ZX Spectrum, no? Hai detto?
No, solo ZX80 il primo.
ZX80
che era proprio quello piccolo l'antesignano dello Spectrum.
Sì, sì. Sì, volevo sapere, ma come ti sei trovato con lo Spectrum Next poi?
Allora, io lo Spectrum Next...
Te l'aspettavi, quando...
No, no, però sospettavo che ti fossi preparato, quindi... Lo Spectrum Nest mi sto trovando molto bene, e infatti non nascondo che ho trasferito alcuna grafica anche di Lupo Alberto sul Next, così per appunto mantenere vivo. E è una macchina che è molto interessante, poi è un FPGA, quindi di fatto anche come tecnologia può essere convertita in qualsiasi altra macchina, perché poi non so se conosci la tecnologia, comunque di fatto emula una... di hardware un computer, quindi basta avere le giuste risorse e le giuste conoscenze e si può caricare su questa macchina un core anche di una macchina da bar piuttosto che di un, certo, di un altro hardware. E sicuramente, ecco, rispetto allo Spectrum originale, qui caricare i software da SD card piuttosto che avere tre chip sonori,
fantastico,
che ti fanno l'audio, insomma è un'altra cosa, oltre alla grafica che ovviamente era il punto debole dello Spectrum e che qui invece è di tutto rispetto. Comunque è un'ottima macchina, stanno uscendo anche molte cose interessanti e si stanno rivitalizzando anche delle vecchie software house. Ho visto ad esempio che stanno ripubblicando giochi dei tempi riconvertiti per Spectrum Next, software house storiche.
Sì, sì, ma infatti, guarda, ne parlo con piacere di questa cosa, perché conosco, ho diverse conoscenze che ce l'hanno preso e sono trovati tutti molto bene, e mi piace sapere che c'è questo sottomondo di amanti, di amatori del brand, dello Spectrum, che possono avere l'opportunità quindi di sviluppare su una macchina che stavolta è più potente rispetto, certo, a quella di quei tempi, perché era, a quei tempi era una delle quelle meno potenti, no? Che ti, certo, dava meno possibilità.
Non so se lo sai, ma quando uscì il primo Kickstarter, perché è una macchina che è stata di fatto finanziata tramite un progetto Kickstarter, lo Spectrum Next ci mise 3 anni prima di essere, sì, realizzato, perché ovviamente anche gli ideatori avevano avuto qualche contrattempo nella produzione, poi Covid, non Covid. Uh-huh. Il secondo Kickstarter che è stato aperto proprio perché comunque avevano realizzato che c'era richiesta, ha fatto 1.700.000 sterline in un'ora.
C'era voglia.
È stato proprio uno, penso, dei Kickstarter più remunerativi e più veloci della storia di Kickstarter, perché hanno fatto un record di adesioni pazzesco, quindi anche questo aiuta alcune software house a ripensare che forse c'è mercato, perché poi alla fine questo, diciamocelo tra noi, è un mercato di gente che ha una certa età, non come quando, sì, noi eravamo ragazzi e dovevamo chiedere la mancia ai genitori. Qui è gente, no, che ha una certa età e che ha disponibilità economica, quindi se vuole comprare un gioco originale lo compra, insomma non sì, vai in edicola, sì, a cercare la cassetta.
Ma infatti, visto, è di pochi giorni fa che David Crane e Kitchen hanno ricostituito una nuova software house,
sì,
la,
sì,
Audacity Games, e si sono rimessi a fare videogiochi per la piattaforma Atari 2600.
Sì, sì, dire... infatti, ho visto, quindi, Circus Train, sì, se non ricordo male.
Sì,
non
so,
sì,
sì,
o cioè... Circus Convoy, una cosa del genere.
Sì, sì, sì. Circus Convoy. Quello è un segno, ti fa capire, sì, che c'è un mercato, che c'è dell'interesse, che c'è qualcuno che c'ha voglia di scommettere.
E se hai visto i prezzi delle cartucce, capisci che a chi è dedicato,
sì,
quel mercato.
Sì, esatto, Luca, proprio quello. Senti, torniamo al discorso Idea. Allora, Idea Software si costituisce nel 1990 ufficialmente, però ecco, ha delle origini, ora correggimi se sbaglio, perché ovviamente tu eri lì in prima persona e l'hai vissuto, è stata costituita da Antonio Farina. Tu sei approdato in Idea Software grazie, diciamo, a delle conoscenze, perché tu conoscevi già prima Antonio Farina e soprattutto suo fratello Alessandro, con il quale hai frequentato la scuola insieme, eravate compagni di scuola, giusto?
Sì, praticamente Alessandro era il mio compagno di classe proprio, e ai tempi, ricordo, eravamo molto legati, anche perché al di là del fatto che abitavamo nello stesso quartiere, quindi capitava spesso, insomma, che andassimo a casa insieme, Poi il fratello, che era Antonio, appunto in quel nel periodo in cui uscirono i primi 8-bit, era militare, e lui imparò a programmare col PC via militare, perché a quel tempo in caserma non c'era nessuno che gestisse l'archivio non so di cosa, e lui convinse praticamente il colonnello, non mi ricordo chi, a comprare un computer, e lui si sarebbe occupato di creare questo archivio. Lui imparò a programmare proprio per lui. Il militare fu di fatto la scintilla che gli aprì la strada per il suo futuro. Quando di fatto comprammo lo Spectrum entrambi, sia io che Alessandro, poi con Antonio cominciamo a fare un po' di prove, insomma. Lui programmava, io disegnavo, e Alessandro, che era un bravissimo videogiocatore, di quelli da mettersi dietro in sala giochi a guardare che fa il record, testava. Lui faceva proprio il tester. Quando dopo qualche anno passammo ovviamente a tecnologie superiori, io al tempo all'Atari ST, e anche Antonio e Alessandro, Antonio trovò un'occasione di lavoro alla Leader Distribuzioni, che era un'azienda di Casciago, nel Varese, che distribuiva videogiochi originali.
Tra l'altro era la ex Mastertronic, perché esatto. Mi ricordo ai tempi la pubblicità in TV era Mastertronic Italia, sì.
E questo concorso, questa assunzione alla Leader serviva perché volevano far partire un progetto italiano per distribuire software italiano, nel senso che loro erano distributori ufficiali di alcune software house, tra le più famose, soprattutto quelle ovviamente inglesi, dove i programmi, i videogiochi venivano prodotti principalmente. E in Italia c'era il problema della pirateria, c'era il problema dei dischetti che giravano, però non c'era ancora un mercato italiano vero di videogiochi con i giochi tradotti in italiano. E quindi loro inizialmente pensarono di fondare questa società, che si chiamava SC, Software Copyright, dove, in virtù del fatto che loro avevano la licenza ufficiale del software che distribuivano, potevano agilmente fare anche la versione italianizzata.
Eh sì, quindi importavano all'estero e lo distribuivano sul territorio italiano, lo localizzavano.
E infatti io le prime cose che feci con loro, perché appunto Antonio venne assunto per gestire questa software copyright, quindi il suo obiettivo era individuare i software che in Italia avrebbero potuto avere un certo tipo di appeal. Alcuni erano ovviamente le avventure grafiche, dove c'era Indiana Jones, piuttosto che altre che distribuivano loro, e lì c'era da tradurre il manuale e anche tutto il gioco. Altri erano i simulatori di volo, infatti io lì collaborai proprio per la mia passione sulla parte aeronautica. Perché tradurre un manuale in inglese dove si parla di aerei non lo puoi dare in mano a una traduttrice che normalmente magari traduce ricette da cucina, insomma.
Però aspetta Luca, aspetta un attimo. La tua passione per l'aeronautica era precedente al tuo lavoro di traduzione?
Sì, oppure
traducendo si è sviluppata?
No. Io qui a Verona abitavo a fianco all'aeroporto di Villafranca, dove decollavano ogni giorno aerei militari, e quindi per me quella passione è proprio radicata fin dall'infanzia, diciamo. C'è chi li odia e chi li ama, io sono stato uno che li ha amati. Comunque, Software Copyright inizialmente faceva questo lavoro, cioè prendeva software originali inglesi e li localizzava in italiano. Però lì Antonio ebbe un'altra intuizione, dice: ma perché non proviamo a vedere se abbiamo sul mercato italiano anche dei talenti, qualcuno che possa sviluppare qualcosa di originale, che quindi non sia necessariamente solo una traduzione, ma anche... E misero alcuni annunci sulle riviste specializzate, ai tempi c'era Zap, Game Machine, quelli che tutti conoscono, per ricercare talenti, e arrivarono un sacco di routine e di programmi. E i primi due programmi che catturarono l'attenzione di Antonio furono un programma per Commodore 64, fatto da un certo Paolo Galimberti, che al tempo
uno a caso.
Che praticamente spedì una cassetta con un gioco di fatto già completo, dove c'era già la grafica, c'era già la musica, c'era già il gioco, e questo gioco si chiamava Moon Shadow,
esatto,
per chi se lo ricorda. D'altra parte invece arrivò anche per Amiga una routine, una demo, diciamo, fatta da un programmatore veramente abile, soprattutto un programmatore di quelli che disegnano le intro, che ai tempi andavano molto di moda. Questa routine era di fatto uno scroll parallattico a quattro direzioni con 60 frame al secondo, quindi fluidissimo.
Quello era Stefano Lecchi.
Solo che l'unico dubbio che c'era su questo gioco, su questa routine, era che di fatto la grafica che era stata applicata per questa demo era di fatto una clonazione di Xenon 2, che era uscito da poco. Quindi il gioco era molto bello, ma di fatto non avrebbe avuto questo gran appeal, più che altro perché tutti avrebbero detto è un clone di Xenon 2, a questo punto mi compro Xenon 2. E lì subentrai io, lì Antonio aveva bisogno di un grafico, conoscendomi anche per passione, disse: Luca, bisogna che qua ci inventiamo qualcosa, che facciamo qualcosa che sia originale, e cominciamo un po' a sondare il panorama degli shoot'em up a scroll verticale. Erano quasi tutti spaziali, erano quasi tutti simili, c'erano poche cose che potessero differenziarsi, e allora decidiamo di tentare qualcosa di fumettoso, che era tra l'altro un tipo di grafica che mi piaceva disegnare.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Yare. E ci inventammo Bomber Bob.
Mi contraddistingue, tra l'altro, quello stile lì, eh?
Sì, sì, sì.
Tutta la produzione di idee alla fine ha delle radici profonde nel fumetto, se ci pensi.
Sì, beh, certo. Infatti fu, anche se vuoi, l'impronta... Partivo con Bomber Bob, dove il personaggio era nostro, non c'erano licenze, non c'era, però sì, l'impronta grafica poi fu abbastanza singolare, perché poi tutti i giochi successivi e tutte le licenze che vennero prese furono su quell'onda lì, perché effettivamente davano un marchio distintivo sulla grafica e anche sull'impostazione di gioco.
Alla fine Idea Software fece la conversione videoludica di Lupo Alberto, sì, ma anche di Captivic, di Stormtroopers.
Stormtroopers, certo. E quindi scusa, questa Idea Software nacque per pubblicare questi giochi originali, ossia SC Software Copyright si trasformò in Idea Software, perché ovviamente vendere un gioco originale, chiamarlo italiano soprattutto, e chiamarlo sotto l'etichetta Software Copyright era un ossimoro, cioè fai un gioco italiano. E allora però bisognava cercare un logo, un qualcosa che fosse internazionale ma allo stesso tempo che chiamasse l'Italia. Quindi Idea è una parola che si dice Idea in tutte le lingue, quindi
sì,
va bene. Però il logo, ovviamente, se ve lo ricordate, ha il bianco, rosso, verde, che richiama i nostri colori. Che...
è verissimo. Tra l'altro, guarda, bisogna anche fare un appunto per gli ascoltatori, perché tu che facevi il graphic designer, e a quel tempo eri il grafico, non avevi la possibilità di usare tutti gli strumenti che possono usare quelli che fanno tuo stesso tipo di lavoro adesso, perché non c'erano strumenti di sviluppo, non c'erano neanche comunicazioni telematiche rapide, e quindi tu disegnavi tutto a mano, su carta millimetrata? Usavi la carta millimetrata, Luca?
Sì, allora io disegnavo su carta bianca o su carta comunque quadrettata, e poi riportavo su schermo, ovviamente aggiustando poi durante la trasposizione. Le sprite sicuramente sono state sempre create su carta, sui blocchi proprio a quadretti, quelli da 4 o 5 mm. Più che carta millimetrata, perché era più comodo, diciamo così.
E poi ecco, il tuo lavoro veniva inviato fisicamente a destinazione, cioè con corriere.
Esatto. Allora, quando poi si decise di partire con questo progetto, quindi fare Bomber Bob significava avere un grafico a Verona, avere un programmatore a Milano e avere un project manager a Varese. Sì. Tutto quanto era coordinato tramite corrieri, TNT Traco, mi ricordo che ormai li conoscevano, e oppure c'era, siccome Antonio comunque è originario di Verona e ogni tanto tornava a casa a trovare i genitori e passare un weekend in famiglia, se io avevo qualcosa di pronto alla mattina verso le 6, quando lui tornava verso Varese, gli passavo il materiale. In un modo singolare, io al tempo avevo una Renault 4 e la lasciavo aperta, perché tanto chi te la rubava una Renault 4?
No,
e mettevo il dischetto per Amiga nel bagagliaio della Renault 4, no. E la mattina trovava la macchina
parcheggiata. Sei un brigatista.
Esatto. Tante volte abbiamo detto, se una mattina passa di lì la polizia e ti vede rovistare nella mia macchina, siamo rovinati.
È vero, questa la capiscono un pochi, però sai.
Sì. Comunque era quello, era singolare, però sì, alla fine poi con Stefano ci sentiva per telefono, lui chiaramente avevamo definito degli standard anche sull'impaginazione della grafica, quindi le dimensioni dei caratteri, le dimensioni delle sprite, le dimensioni dei fondali. Ci sentivamo magari quell'oretta al telefono al pomeriggio in teleselezione, perché poi parliamo anche di tempi in cui stare al telefono delle ore non era proprio economicissimo.
No, non era abbordabile per niente.
E ci si scambiava un po' di appunti, tipo ho provato, non funziona, prova a guardare. Però diciamo che ricordandolo oggi sembra incredibile, insomma, che quello che si è messo in piedi sia stato fatto con i tempi, tra l'altro, che dovevano essere abbastanza rapidi, perché come tutti i giochi si cercava di uscire in periodi dove c'è molta richiesta, quindi Bomber Bob alla fine si realizzò per la fine dell'anno scolastico. Giugno era un buon periodo di solito per uscire con un gioco, perché magari ci sono i regali, perché ci sono i ragazzi che sono a casa e quindi hanno più tempo per giocare, hanno più tempo, magari hanno le mance da spendere perché hanno preso dei bei voti, insomma, e quindi...
Infatti una cosa che si può dire su Bomber Bob è che per l'epoca pagaste i diritti per usare la canzone Esatto di Francesco Salvi.
Esatto, sì. Lo conobbi anche Francesco Salvi in quell'occasione.
Davvero?
Era amato come nei video, cioè non, certa gente capisci perché fa successo, perché è se stessa.
Che genuina.
Anche nella vita. Un'idea di Antonio per avere anche, diciamo, un po' di traino sul gioco, nel senso che Salvi in quel periodo era molto famoso, conduceva anche una trasmissione in televisione alla sera verso le 7:30, 8, non ricordo, con un po' di
era il Mega Salvi Show,
sì, esatto, e aveva fatto questa canzone che aveva fatto un discreto successo, e che fatalità, visto che parlava di animali e il nostro gioco alla fine era tutto quanto popolato di bestie, Ci stava bene, insomma.
Era il suo, era effettivamente il
era
suo.
Suo.
Tra l'altro, visto che io penso che sia farina del tuo sacco, anzi so che è farina del tuo sacco, perché c'è un boss finale di Bomber Bob che hai utilizzato un'aquila dal telefilm Spazio 1999.
Sì. Quindi... Sì, no, beh, allora, la grafica di Bomber Bob, l'idea, il game design è quasi completamente mio, cioè i personaggi me li sono inventati, ma ne ho il doppio di quelli che si vedono nel gioco, perché poi mi inventavo, cioè il lupo, il motolupo, piuttosto che, cioè era proprio lì, era la creatività, più ne sparavi più io e Antonio ci passavamo dei pomeriggi a inventarci cose assurde, perché secondo noi doveva essere una cosa così, una cosa che doveva piacere anche per la sua impossibilità. Infatti avevo letto qualche recensione al tempo dove davano un po' di critica, che so, sul fatto che non ci fosse questo, come possibile che questa cosa voli, eccetera, ma in realtà era tutto volutamente assurdo,
sì,
insomma.
Sì, 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 sì. Comunque era originale, perché con questo vostro modo di fare l'avete radicalmente distinto da tutti i videogiochi simili che c'erano in quel periodo, perché era veramente originale Bomber Bob, era un fumetto...
Per chi ci ha giocato, se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ci ha giocato, anche il livello tridimensionale non era una cosa proprio...
No.
Cioè, ai tempi aveva anche il suo perché, insomma, perché lì Stefano fece anche questa routine tridimensionale che era molto, molto suggestiva, insomma, dava proprio l'idea claustrofobica di una grotta. Poi alla fine c'era la classica slot machine dove si guadagnano gli add-on.
Si capitalizzava.
Insomma... Sì, sì, no, ma ci siamo divertiti perché appunto non avendo vincoli di nessun tipo, lì si poteva veramente andare di creatività pura.
E quindi dicevamo, quindi Idea Software, amministratore delegato Antonio Farina, e tu insieme agli altri, perché so che aveva tipo due dipendenti, tutti i programmatori e tutti quelli che lavoravano intorno a Idea Software erano... come ti posso dire, freelance.
Sì. Idea Software di fatto era Antonio Farina, che faceva un po' di tutto, nel senso che faceva sia amministratore delegato, ma soprattutto faceva il project manager dei vari progetti che dovevano essere realizzati, e poi c'era un paio di ragazze che facevano segreteria, che erano però condivise anche con Leader Distribuzioni, che era la società madre, quindi alla fine loro erano principalmente dipendenti di Leader e facevano anche la parte amministrativa di Idea, che a tutti gli effetti era una società separata, anche se controllata al 100% da Leader. E quindi noi ci si incontrava ogni tanto lì a Varese, in questa sede a Casciago, ma alla fine la gran parte delle volte, insomma, si lavorava da remoto, ci sentiva il telefono, e poi Antonio faceva un po' da focal point di tutte quante le attività.
Sì, era il coordinatore.
Coordinava,
game designer. a meno che ero il management, no? Com'era?
Sì, sì, sì. Sì. No, ma era anche, sì, sì, la sua parte era proprio project manager, nel senso che lui gestiva il progetto a tutti quanti i livelli, sia la parte tecnica, perché comunque non dimentichiamoci, come dicevo prima, che Antonio tecnicamente, insomma, sapeva il fatto suo, il fatto di programmazione, quindi non era il classico manager che viene messo lì ma non sa di cosa si parla. Lui proprio...
poi l'ha dimostrato anche negli anni dopo a venire. E ora andiamo un po' a parlare del pezzo forte, Lupo Alberto The Video Games, che quello deve la sua veste grafica nella versione per Commodore 64 a te, perché ti era stato dato l'onere di convertire la versione a 16 bit su Amiga su Commodore 64, giusto?
Esatto. Lupo Alberto nacque subito dopo, cioè qua, finito Bomber Bob, quindi mi ricordo che mandammo in duplicazione di dischetti, se non ricordo male, a fine aprile, inizio maggio. Subito io e Antonio pensammo di tirar fuori un sogno che avevamo nel cassetto. Da grandi appassionati del fumetto di Lupo Alberto e consapevoli del fatto che nessuno aveva ancora realizzato un gioco su quel fumetto, ci sembrò il caso di provarci. E Antonio contattò la MCK, che era la società che deteneva i diritti del fumetto e di tutta quanta la gadgettistica di Lupo Alberto. MCK sta per Mackenzie.
Ah, ma infatti gestiva tutto il Silvestrin verso, no? Quello perché era suo.
Esatto, esatto. E io sono stato una volta in sede loro e ho visto la stanza dove avevano una copia, diciamo, di ogni gadget, e vi assicuro che qualsiasi cosa ai tempi aveste potuto immaginare era stata fatta anche con il logo Lupo Alberto. Era incredibile, dalle caramelle alle tazze, ai bicchieri, tutto, c'era di tutto, un paradiso del collezionista, mi verrebbe da dire.
No, ma poi parli con me, io ero un appassionato, cioè io compravo i fumetti di Lupo Alberto, ero uno di quelli che aveva cominciato a seguirlo già da quando era su Eureka, Lupo Alberto.
Sì, esatto, no, io ancora, anzi alcuni Eureka ce li tengo ancora, tutti quanti sgualciti ormai, ma storici.
Anch'io. E lui è Guido Silvestri, infatti. Guido Silvestri aveva questo piccolo... tutte le sue produzioni venivano gestite quindi dalla MCK, giusto?
Sì, esatto, sì. La MCK era la sua società che si occupava di gestire i diritti del Lupo. E niente, quando Antonio li contattò, loro inizialmente erano un po' freddini, cioè non sapevano bene che cosa volesse dire fare un videogioco su Lupo Alberto, perché di fatto Silver non aveva mai affrontato il discorso computer, grafica su computer, erano un po' scettici. Però organizzavo un incontro sostanzialmente a Casciago e niente.
Quindi nella sede di Idea? Vi siete
nella trovati. Sede di Idea, esatto. Mm. E Antonio mi chiese di fare una schermata o due di grafica per mostrare come sarebbe venuto il gioco, e io lì praticamente feci la mia scommessa, nel senso cercai di fare un qualcosa che fosse il più fedele possibile alla grafica. Ovviamente la feci sulla versione 16 bit per avere più colori, per avere più risoluzione, il Commodore venne in un secondo momento. Ci trovavamo a Casciago, Guido arrivò con un manager, con il suo manager, mi ricordo ancora, su una Volkswagen Corrado bianca, che era una macchina che allora avevano in pochi, per vari motivi, perché era una macchina sportiva, ma non è che fosse proprio una Ferrari. Diciamo,
no, però aveva il suo perché. Dai.
Aveva il suo perché, no, era prestazionale. E niente, ci trovammo, ci presentammo, io ero ovviamente emozionato ad avere davanti chi disegnava. E subito, tra l'altro, mi colpì il fatto che Silver non era per niente, come si può dire, tracotante. Lui era molto molto tranquillo, cioè era proprio la classica persona introversa che ama il suo lavoro, che proprio ci tiene. Mentre ovviamente il manager era subito andato al sodo. Al punto che a un certo punto ci troviamo io e Silver seduti vicini a disegnare e il manager... e l'altro manager Antonio a parlare di altre cose, e così ci scambiamo anche un po'. Mi disse: ah, ma sai che lo disegni bene Lupo Alberto, anche tu parti dal naso, anch'io, cioè fu veramente, me lo ricordo, guarda, come fosse ieri. E poi alla fine gli feci vedere la grafica, lui non aveva mai visto appunto il suo lupo sullo schermo, rimase un attimo zitto, poi si avvicinò proprio col naso allo schermo e mi fece: ma sai che sembrano fatti con la Lego? Però gli piacque molto e decise che si poteva procedere. A quel punto, ovviamente, partimmo tutti in quarta e a giugno eravamo già in lavorazione, perché eravamo appena usciti da Bomber Bob e quel periodo
il lavoro venne affidato a tre team distinti, giusto? Uno per la conversione su Commodore 64, uno per l'Amiga 500 e uno anche per l'Atari ST.
Sì. Allora, il progetto prevedeva inizialmente le due macchine 16 bit, Atari ST e Amiga. Poi in realtà fu fatta una ricerca di mercato anche sul 64, che comunque nel 90 aveva ancora la sua diffusione, il suo bacino, e si decise di farlo anche su 64. Allora, premetto che su Atari e su Amiga non c'erano problemi, avevamo già visto con Bomber Bob, la grafica di Bomber Bob è stata disegnata su Atari, non è stata disegnata direttamente su Amiga, ma alla fine la routine di Stefano Lecchi lavorava con la grafica a 16 colori, quindi comunque sì, l'Atari andava benissimo. Tra l'altro io avevo l'Atari, quindi non avrei avuto la possibilità immediata di usare altre macchine.
Bene, bene, sei nel posto giusto, Luca, sei nel posto giusto.
Lo so. Per le altre macchine si fece lo stesso ragionamento, però dopo queste indagini di mercato, insomma, la versione 64 era molto appetibile. E io lì avanzai subito il dubbio, ragazzi, però i tempi sono stretti, perché qui si partava di fare il gioco entro ottobre, perché bisognava poi andare in produzione, in duplicazione, per uscire a inizio
a Natale.
E quindi parliamo di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 5 mesi, partendo da zero con tutti quanti, anche i team ancora da identificare, perché poi in quella fase lì non avevamo ancora identificato i team di sviluppo, la parte programmatori. Allora, la parte Commodore 64 decidemmo di farla comunque. Io lì mi avvalsi anche della cooperazione di un amico qui di Verona che mi diede una mano un po' per la parte pratica, diciamo, di conversione, perché non potendo metterci tutto il tempo che ci potevo mettere, dovendo gestire la versione Amiga che era quella trainante, costruimmo delle routine di conversione, e con queste routine di conversione prendevamo la grafica 16 bit, la trasportavamo in 8 bit e poi con Koala Paint su Commodore 64 ritoccavamo, cercavamo insomma di dare un po' di migliorarla.
Artigianale ma efficace alla fine, perché insomma due passaggi, ma poi alla fine rimane.
Poi alla fine sì. E lì per fortuna, dico, la versione 64 ha una giocabilità eccezionale, perché memory del successo di Moonshadow, Antonio contattò Paolo Galimberti anche per la programmazione di Lupo Alberto, e fu chiaramente un'ottima mossa, perché Paolo sapeva il fatto suo. Tra l'altro, non so se tutti lo sanno, ma anche la programmazione di Lupo Alberto per 64 è stata fatta su Amiga, non è stata fatta 64, perché Paolo programmava su Amiga e poi usava una sua interfaccia che usava la seriale su 64 per trasferire il codice, quindi compilava, e mi ricordo che bruciò anche una macchina con questa interfaccia una volta. Però la versione 64 sicuramente aveva la giocabilità e anche la colonna sonora, tra l'altro, perché Paolo era anche un ottimo musicista, perché insomma penso lo sia ancora. Su Amiga Antonio scovò Digiteam, che era di fatto il gruppo di programmatori che in passato aveva lavorato alla rivista digitale Run per Spectrum.
Sì, quindi.
Erano ancora in attività, facevano ancora, e lui li contattò, loro dissero che erano assolutamente disponibili e capaci, e quindi anche per la versione Amiga eravamo a posto. La versione ST, fortunatamente, io conoscevo un paio di ragazzi qui a Verona che programmavano in codice macchina molto bene, che erano tra l'altro anche loro appassionati di Lupo Alberto, quindi fu facile convincerli. Lavorammo qui a Verona, quindi diciamo che il team su ST riuscivamo a gestirlo in maniera abbastanza semplice. Il team con Amiga, sempre col solito giro di dischetti trasportati, mandati, TNT Traco, e con Paolo Galimberti, dove comunque ci conoscevamo già dai tempi appunto di Moonshadow e Bomber Bob, anche lì cassettine che andavano avanti e indietro tramite Antonio Farina, che ci faceva o da tramite o da corriere o a volte insomma in qualche maniera coordinava. Arrivamo giusti giusti, perché io l'ho raccontato altre volte, gli ultimi bug della versione Amiga sono stati corretti la notte prima di andare
in duplicazione,
perché poi il problema era anche duplicarle queste cassette e questi dischi, perché quando il gioco è finito poi non è che tu vai dal negozio sotto casa e glieli dai, certo,
c'è proprio tutto il processo di produzione.
Dirvi, la versione 64 che era su cassetta dovevamo prenotare un mese prima la duplicazione. Lì vicino a Varese c'era uno di questi centri di duplicazione di massa che duplicava cassette, e dovevamo prenotarlo un mese prima e essere sicuri di essere pronti, perché loro avevano tutti gli slot occupati dalle duplicazioni delle colonne sonore dei cartoni animati di Cristina D'Avena, praticamente la Five Records, che era la casa discografica di Milano che seguiva tutta quanta la parte Mediaset.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Trova tutte i duplicatori della zona per duplicare tutte le cassette musicali per il periodo natalizio, dove poi venivano ovviamente vendute.
Pensa alle dimensioni del business che era a quei tempi, mamma mia. Ma poi c'è una cosa interessante, che alla fine della fiera venne rilasciata solo la versione per Commodore 64 e Amiga 500, perché la versione ST, so che i programmatori, quelli di Digiteam, forse, credo, l'hanno resa pubblica nel 2015.
No, allora, la versione ST, che era stata fatta invece da questi due ragazzi di Verona.
Ah sì, scusami, Digiteam era quelli di Amiga, è vero.
Era quelli di Amiga. Digiteam arrivò in fondo, ti dico, con le ultime correzioni la notte prima del master. La versione ST in realtà era pronta anche quella, mancava veramente poco, niente, ma ci fu un rallentamento alla fine, più che altro perché si cominciava a intuire che non l'avrebbero pubblicata, perché dalle ultime analisi Antonio mi aveva fatto sapere che il leader non aveva rilevato come nell'Atari ST una macchina per cui valesse la pena pubblicare il gioco, per cui comunque bisognava fare una duplicazione a parte, e quindi alla fine la versione era finita, non venne pubblicata ufficialmente. Nel 2015 io l'ho ripresa in mano, ci ho messo la colonna sonora suonata da me, quindi una cosa abbastanza, insomma, non a livello di quelle di Paolo Galimberti, però qualcosina che ricorda la colonna sonora originale di quello per Amiga, e l'ho resa freeware nel mondo Atari.
Ah, sei stato te? Tu l'hai resa lì?
Io.
Grazie Luca, grazie tanto, a nome di tutti noi.
Il master era rimasto a me. No, mi dispiaceva avere l'unica copia esistente di Lupo Alberto per Atari ST, mi sembrava una cosa molto più carina che altri ci potessero giocare. Qualcuno ha giustamente criticato la colonna sonora, ma lì mi assumo la mia responsabilità. Io non sono un musicista, sono un grafico. Come musicista strimpello molto poco, quindi quello che c'è, insomma. Però il gioco alla fine, ecco, per chi li conosce, su Amiga aveva chiaramente la possibilità di sfruttare delle caratteristiche hardware diverse. Su Atari lo scroll, ad esempio, non esiste, ci sono i classici swap di schermata. Però il gioco è lo stesso, tant'è che anche tutte le mappe, tutti quanti i livelli sono stati disegnati da me con un editor che ci eravamo costruiti in casa, quindi alla fine tutti i giochi sono uguali, poi dal punto di vista sia di percorso che di ostacoli che di lunghezza.
Se tu avessi avuto più tempo, cosa sarebbe successo a Lupo Alberto dei videogame?
Ma allora, Lupo Alberto sicuramente da un punto di vista di programmazione avrebbe avuto qualche controllo in più sulla fluidità, sul numero di sprite presenti per schermata, perché comunque erano arrivati in alcuni casi al limite, perché pensate che anche tutte le piattaforme mobili sono tutte delle sprite, ovviamente non sono So che lì hanno fatto fatica in certi casi a rimanere dentro i frame per poter avere la fluidità che cercavano, quindi sono state ridotte. Da un punto di vista grafico, probabilmente avrei fatto meglio le vignette di fine livello, perché le vignette di fine livello mi furono recapitate originali disegnate da Silver in matita, però io non le potevo toccare, cioè dovevano essere lasciate così, io non potevo ritoccarmele, farmele. E quindi io con un handy scanner della Cameron, se non ricordo male, quelli fatti a forma, quelli color panna che si usavano una volta, passai, mi ricordo, delle ore per scannerizzarle che venissero fuori almeno decenti, e poi tutte da ritoccare a mano. Però con un po' più di tempo io magari avrei fatto un lavoro più di fino, con uno scanner diverso, magari valeva la pena andare in un negozio di quelli dove ci sono degli scanner più professionali e fare una scan.
Bisogna fare un inciso su queste vignette di fine livello, perché gli ascoltatori forse non sanno che nel libretto delle istruzioni di Lupo Alberto erano riportate delle strisce di Lupo Alberto alle quali mancava l'ultima vignetta, che poi era la punchline, no? Quella che concludeva e dava un senso un po' più a tutto. E quell'ultima vignetta lì il giocatore la scopriva quando finiva il livello del videogioco, perché diciamo il regalo dopo aver finito il livello era la vignetta conclusiva della strip, giusto? Dell'intera strip.
Esatto, sì, perché una cosa che bisogna dire di Idea, che era un'altra delle caratteristiche su cui abbiamo sempre puntato, era che volevamo dare un qualcosa con il gioco che fosse gratificante oltre al gioco stesso, ossia copiare il gioco ti dà il gioco, ma se tu sai da appassionato che dentro il gioco originale di Lupo Alberto c'è un fumetto che troverai solo lì, insomma sei più invogliato ad avere l'originale, come così in Bomber Bob c'era un poster che quindi insomma era comunque un qualcosa in più della solita scatola. Io mi ricordo che comprai originale, che so, Kick Off 2, c'era una bella scatola di cartone e un dischetto che svolazzava dentro, non c'era altro, quindi tra quello e la copia, ma la differenza è la scatola di cartone. Però il Lupo Alberto, questa cosa della storia, fu una delle idee che ebbe Silver quando appunto ci trovavamo per ideare il gioco, perché il gioco in realtà era già stato pensato come un platform e aveva anche un po', se volete, ricordava un po' quei Mario Bros piuttosto che Jana Sister dei tempi, che erano già noti. E infatti una delle cose che Silver pensò fu: facciamo una storia, cioè non facciamo solo dei livelli, facciamo qualcosa che abbia un senso, giustamente da un fumettista come lui che è abituato a fare storie. E quindi ideò questa cosa, che perché uno doveva giocare a questo gioco, perché dovevo andare in giro per questi livelli con tutta questa gente, che ragione avevo nella vita per farlo? La ragione era che dovevo trovare la mia amata e infrattarmi con lei, è una ragione insomma che dà una buona...
Sì, un buon boost.
Un buon diciamo. Boost, esatto. E allora da questa cosa nacque anche l'idea di avere anche i due giocatori contemporaneamente, che tante volte si dimentica, ma a quei tempi non era così facile trovare un platform con due giocatori contemporanei a scorrimento, perché se ti viene in mente subito un Bubble Bobble, certo, ma Bubble Bobble sono su schermate fisse, ma lì era
schermata fissa.
Lì c'era lo scroll, che era una complicazione, perché bisognava aspettare l'altro se era più lento, se si incastrava, quindi i livelli bisognava pensarli in modo che non si incastrasse per un personaggio, se no non andavi avanti, no?
Poi il bello era che potevi usare il player 2, che era Marta.
Esatto, potevi scegliere a inizio gioco quale dei due personaggi utilizzare. Se giocavi da solo, alla fine ti raggiungeva l'altro e ti infrattavi alla fine del livello. Se invece la differenza cos'era? Che Lupo Alberto saltava più in alto ma meno in distanza, quindi faceva dei salti più alti che lunghi, mentre Marta al contrario saltava più lungo e meno in alto, quindi anche a seconda della tua tipologia di gioco, oppure se volevi anche rigiocarlo con una modalità di gioco diversa, potevi scegliere un personaggio diverso che poteva essere anche una motivazione valida per rigiocarlo, ad esempio.
Simpaticissima questa cosa, guarda, veramente.
E poi Silver, mi ricordo sempre che disse: mi raccomando, non dovete mica farmeli morire i miei personaggi, perché per lui era... E quindi anche lì ci fu tutto il discorso di non doverli farli morire, di doverli fare comunque uscire dallo schermo in una maniera che fosse buffa, quindi saltargli in testa, che si aggrappassero, che quando scendevano avevano una faccia stupida, che quando camminavano fossero un po' ballonzolosi, perché lui se li immaginava così. Tra l'altro una cosa che magari non tutti sanno è che poi da quel videogioco trassero spunto anche, almeno sui movimenti, per quando fecero successivamente, poco dopo, la serie francese dei cartoni animati. perché poi Lupo sì. Alberto fu trasposto anche in cartoni animati, e mi ricordo che Silver ci fece sapere che aveva fatto vedere il videogioco perché a lui piaceva come si muovevano i personaggi nel gioco, e quindi voleva che anche nel cartone animato avessero questa andatura un po' cialtrona, no? Un po' ballonzolosa.
Ma sai una cosa curiosa, Luca? Questa cosa di non far morire il personaggio del videogioco è una cosa un po'... cioè, l'ho già risentita quando ho fatto una puntata dedicata a Star Wars, l'arcade di Atari, sai?
Sì, sì.
E era una delle richieste che fece George Lucas a quelli di Atari. Disse che nel videogioco arcade, quando il player finiva la partita, non doveva morire, si doveva congelare la schermata. Cioè, finivi gli scudi... e si fermava, non si doveva mai vedere che l'X-Wing esplodeva e il player moriva, quindi probabilmente è per un approccio un po' più diretto al pubblico giovane, credo, no?
Sì, e poi anche perché per un autore penso che, insomma, visto che loro hanno in testa sempre il doppio delle cose che tu vedi, perché mentre tu fai qualcosa loro stanno già pensando, come vediamo spesso nelle saghe tipo Star Wars, insomma, si resuscita anche da un congelamento del carbonio, insomma, cioè, sì.
è vero.
No, comunque Silver, da questo punto di vista, mi ricordo che fu molto collaborativo, nel senso che le idee in questo caso le aveva, e anche se lo vidi solo due volte, di fatto furono molto, molto proficui questi incontri, perché lui aveva proprio una mente, proprio lavorava continuamente. Lui, se avesse potuto farci chissà quali cose del gioco, le avrebbe fatte. È che c'erano dei problemi tecnici e di tempo che bisognava rispettare, insomma.
Sì, sì. Ora, lui l'ho visto almeno un paio di volte qui a... Io
al Luca Comics.
Vicino al Comics, infatti. E viene spesso, no? Lo chiamano... E, vabbè, ora è un po' vecchio, un po' trombone, devo dire la verità. Un po'... si stava meglio quando si stava peggio, sai, così. Però lo vedi che quando ingrana e comincia a parlare gli brillano gli occhi, eh. C'è un cervello lì dietro che viaggia forte. E quindi se lo fa ora che ha la sua età... Mi posso immaginare, insomma, all'inizio degli anni 90, che poteva avere una quarantina d'anni a quel tempo, quanto aveva?
Ah beh, guarda, l'età non te la saprei dire, però sì, quell'età di 40, anche meno forse.
Forse anche meno, perché era giovanissimo sì. quando cominciò a disegnare.
Sì, beh, lui nacque come disegnatore, beh, lo saprai sicuramente, come chinatore, ripassava chimena alle truppe, e Kattivik, che era sempre di Bonvi. Kattivik non è un personaggio di Silver, ma è nato come personaggio
no,
di Bonvi.
Sì, è di Bonvi, sì, è vero.
E poi Bonvi lo passò a lui, che infatti se vedi i fumetti di Bonvi e i suoi, quello di Kattivik di Silver è un po' più tondotto, mentre Bonvi lo faceva più spigoloso, come era nel suo stile del resto. Ah, a proposito, io conobbi anche Bonvi, tra l'altro.
Ah, sempre per il discorso dello Sturmtruppen in the videogame?
Se lo vidi, lo incrociai, non è che poi, perché poi il gioco non l'ho disegnato io. Però, ecco, per chi se lo ricorda, perché poi purtroppo, come sapete, non c'è più, lui era una Sturmtruppen, lui si presentò con i campatroni mimetici, cioè sembrava uscito dai suoi fumetti, quindi anche in quel caso, come per Salvi, c'è proprio da dire che certi personaggi non è che hanno tanta fantasia, si mettono allo specchio
non
e
recitano, non recitano.
Sono così, sono così.
E senti un po', Luca, di Due Cuori e un Pollaio che mi sai dire?
Due Cuori e un Pollaio era infatti una delle cose che avevo ipotizzato con Antonio. Se il gioco avesse avuto successo, poteva valer la pena continuare la serie con... Perché il gioco di Lupo Alberto in realtà aveva una struttura, ma c'erano due o tre idee che poi non sono state utilizzate. Una era un gioco a stanze, ad esempio. Diciamo che quando uscì Lupo Alberto, subito per cavalcare l'onda del successo, perché comunque ai tempi, insomma, ne parlavano le riviste, Antonio voleva partire subito con qualcos'altro. Allora, fare subito il seguito non era l'idea giusta, perché ovviamente bisognava lasciare un po' sedimentare il gioco, lasciarlo anche un po'. Ed era partita subito l'idea di Kattivik, che era sempre un personaggio di Silver. Silver ormai si è...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Era abbastanza convinto che i videogiochi erano una bella cosa e che erano divertenti da avere, quindi concesse tranquillamente i diritti anche per Kattivik. Lì però dico la verità, mi proposero di disegnarlo, ma io ero arrivato lì che ero abbastanza provato, perché avevamo lavorato veramente tutta l'estate, poi di notte, perché io poi comunque lavoravo, non avevo solo quell'attività lì, quindi certo. Di giorno andavo a lavorare, di sera alle 8 mi mettevo al computer, alle 2-3 di mattina avevo finito magari la mia parte di grafica che mi serviva. Poi quell'estate mi ricordo che fu molto calda, tant'è che bruciai anche un Atari, dovetti anche recuperarne un altro da un annuncio su un giornale. E quindi Cattivic decisi che non avevo voglia, sostanzialmente mi dispiaceva. E su Cattivic però, a quel punto lì, visto che devono partire in fretta, decisero di utilizzare l'altro layout di gioco che si era pensato inizialmente per il Roberto, cioè quello a stanze. Infatti Cattivic, se vi ricordate, sono stanze dove ci sono praticamente degli enigmi, delle cose da risolvere all'interno di una stanza prima di passare alla successiva. Genere Manic Miner, perché si ricorda i vecchi giochi 8-bit. E poi non si fece più, perché poi, come appunto forse alcuni sanno, nel 93 Antonio Farina lasciò Idea Software decise di fondare la sua software house, quindi di mettersi in proprio a tutti gli effetti, perché lui aveva bisogno di essere completamente svincolato da ogni tipo di regola di mercato. Aveva le sue idee, e questa sua software house, che nacque con nome di Graffiti, si portò anche alcuni programmatori che avevano collaborato con Idea. Stefano Lecchi è uno di questi, ad esempio.
Si è portato, diciamo, le gemme più pregiate, sì, se le è portate dietro.
Era gente in gamba, poi anche lì era anche gente di Milano, quindi fece poca fatica, tra virgolette, a convincerli, insomma.
Comunque è importante definire questa cosa, che Antonio Farina pose fine all'esperienza di Idea Software non tanto per scarsezza di risultati o demotivazione, ma anzi perché era molto motivato, si voleva emancipare dalla leader, a questo punto, dalla leader distribuzione, e voleva essere indipendente, quindi ha creato la Graffiti proprio in conseguenza, cioè, di questo.
Poi i suoi rapporti con leader rimasero sempre, perché poi era la sua casa di distribuzione, cioè inizialmente i suoi giochi venivano distribuiti da leader, anche se non pubblicati da leader, perché poi pubblicò per Virgin, pubblicò per tante altre software house famose, perché poi, come sapete, insomma, Graffiti, che poi divenne Milestone, pubblicò anche per console, PS3, PS2, di tutto, di più, insomma.
Milestone, che infatti è rimasta sulla breccia, diciamo, sul ben in vista nel palcoscenico dei videogiochi fino al 2011, che è stato l'anno in cui appunto Antonio Farina ha venduto l'attività e ora è confluito in un altro progetto, giusto? Si sta occupando di altro.
Sì, allora Milestone rimase di proprietà di Antonio, o comunque insomma sotto la sua direzione, fino al 2011, quando la cedette completamente a Leader. Tra l'altro
a Leader.
Sì, perché Leader comunque, come dicevo prima, era il suo distributore ufficiale, quindi. E ho letto di recente che comunque nel 2019 è stata venduta a una software house più grossa, non mi ricordo, Koch Software, qualcosa del genere. Vabbè. E lui, quando prese questa decisione, l'ha presa principalmente perché ormai il suo lavoro di manager gli stava stretto, cioè lui era un creativo, anche lui da un punto di vista di programmazione non riusciva più a mettere le mani in pasta, le sue idee ormai erano, doveva accantonare le sue idee, perché chiaramente, avendo avviato tutto quel processo di giochi, diciamo, su licenza, ricordiamoci che Milestone detiene ancora la licenza del Superbike e del MotoGP, quindi i giochi di moto, sì, di altissima qualità, perché io li ho visti.
Oh, mi ricordo quello di Valentino Rossi.
Quello di Valentino Rossi, ma guarda, io mi ricordo che mi avevano fatto vedere dei filmati, loro andavano sui circuiti a filmare l'asfalto per avere anche la resa grafica dell'asfalto dei vari circuiti, per dire anche il livello ormai di dettaglio di certi videogiochi. Quindi non è detto che a Monza ci sia l'asfalto diverso, cioè uguale che a Bridgestone, quindi veramente aveva un'attenzione ai dettagli, che chiaramente gli ha portato un successo notevole, perché insomma i giochi di Milestone sono famosi in tutto il mondo, pubblicati tra l'altro da Electronic Arts, quindi. Però lui non era più in grado di proporre le sue idee, e quindi nel 2011, quando ha fatto questa scelta, ricordo un'intervista dove disse che aveva voglia di tornare a essere un po' indie, poterci mettere un po' le mani, e si era spostato sulla parte tablet, dove c'era un mercato crescente, con una software house piccolina che si chiamava Reludo, e faceva qualcosa di simulazione di atterraggio di aerei civili, di box, se non ricordo male. Uh-huh. E poi adesso è rimasto nel campo della simulazione di volo, perché lavora per una software house qui di Verona che si chiama Rortos.
Comunque è sempre sul pezzo.
Sempre sul pezzo, no, lui ha bisogno di esserci, non è uno che si siede e si ferma.
Senti Luca, io a questo punto ti ringrazio perché ci hai fatto fare una lunga cavalcata di una cinquantina di minuti buoni. Siamo partiti dalle origini di Idea Software, siamo passati attraverso lo sviluppo dei vari videogiochi e abbiamo concluso con appunto il racconto del termine dell'esperienza di Idea Software e anche di quello che ha fatto dopo il suo amministratore delegato. Io veramente ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Atariteca. Rimando gli ascoltatori di Atariteca alla puntata di giovedì prossimo e niente, guarda Luca, grazie veramente per il trip, io non ho parole.
Prego,
grazie
prego,
mille.
Figuratevi.
Puoi dire agli ascoltatori dove, non so, hai qualche attività collaterale? Qui ora sono tutti su Twitch qua giù. Hai dei canali?
No, io non ho canali ufficiali miei, io sono presente anch'io come spettatore di solito su Twitch. Però mi trovate ogni tanto, quando vedete un video di Lupo Alberto, quasi sempre ci sono io sotto che commento per ringraziare magari del... Quindi se ve ne capita uno mi trovate lì e potete anche contattarmi su YouTube piuttosto che su Facebook.
Perfetto, ti ringrazio Luca.
Prego Simone.
Alla prossima.
Ciao.